Se possibile la telecamera, almeno per l'appello, poi in modo che le vi veda la segretaria comunale e poi iniziamo con le comunicazioni. Allora, procediamo con l'appello di questo Consiglio Comunale del 27 luglio 2023. Prego.
Bianco.
Presente.
Bersani. De Ros. Lutigliano. Piazza.
È collegata.
Non la vedo però.
Vabbè, vai avanti, adesso metti assente poi via.
Massacra, Primerano, Girelli,
presente.
Erasmi, Pulice.
Presente.
Pulice è assente.
È giustificata.
Marchesini.
Presente.
San Felici.
San Felice io la vedo collegata, però non...
No, la devo
sì,
vedere.
Sì, sto solo lì.
Raimondo. Bianchi.
È giustificato, Bianchi.
Molteni.
Presente.
Rifà.
Ecco, c'è la piazza.
Piazza.
Presente.
San Felice e Raimondo, solo se ci sentono. Provate il microfono, per favore, perché non abbiamo sentito. Allora, iniziamo con la comunicazione del sindaco, intanto io scrivo un messaggio a loro per chiedergli se hanno capito e se sentono. C'è una prima comunicazione da parte del vice sindaco Gattuso, prego. Non puoi andare molto più in là.
Anche quello è di là. Buonasera a tutti, volevo a malincuore darvi un aggiornamento su quello che è successo mattina del 25 di luglio. Stavamo dormendo quando è arrivato il nubifragio, erano circa le 4 del mattino. Forse l'assessore Pozzo era già sveglio perché era alle 4 e mezza, già era fuori, quindi aveva visto i primi danni, le prime piante per terra. Quando mi ha chiamato era già fuori. E veramente uscire e vedere è stato veramente un colpo, ma per tutti noi. Alle 4:30 non si vedeva molto, alle 5 ancora non si vedeva, ma dopo alle 6 le cose, le piante per terra erano numerosissime. Proprio veramente è stato un nubifragio devastante per Cesano. Mai io, è da tanto che abito qui, non c'è stato mai un maltempo di questo tipo, sì, ma non così da creare diverse danni. Quindi ci siamo anche con la Giunta, in modo particolare, c'era presente l'assessore Pozza, abbiamo istituito l'unità per poter, cioè convocando la protezione civile, la polizia locale, contattando i tecnici anche alle 4 del mattino, alle 4:30, e niente, abbiamo fatto una valutazione. Si è valutato protezione civile ha convocato tutti i volontari, la polizia locale, c'era il vicecomandante e ha convocato tutti i suoi collaboratori, anche quelli che non erano di servizio subito la mattina dopo, quindi in modo tale da avere un certo numero e poter lavorare anche in sicurezza. E poi abbiamo anche interpellato attraverso l'ufficio tecnico 6 operatori del Verde, quindi quelli che si sono aggiudicato l'appalto del Verde. Sicuramente servivano motoseghisti, quindi in effetti sono arrivate, mi sa, 3-4 anche di queste, tra i 6 erano già anche loro, e hanno aiutato molto. Siamo riusciti entro le 11:30, di ripristinare la viabilità, perché interrotta in diverse strade di Cesano da alberi interi che caduti proprio sulla strada. C'era anche uno che non pensavo mai, anche in Monte Grappa, che quello sono arrivati alla fine. Ma non pensavo neanche ci fosse una pianta così, perché poi ho visto il vigile che eravate voi tra i cittadini. Quindi devo dire, c'è stato questo intervento abbastanza coordinato e poi si è proseguito sempre con delle priorità, alberi che erano sulle rame anche sui marciapiedi. Abbiamo questo era diciamo il primo intervento, abbiamo attivato ho fatto un'ordinanza evitando, l'ordinanza prevedeva la chiusura dei parchi, ma anche diceva anche di evitare di passare attraversare i parchi che sono liberi, quindi che non sono chiusi. Il Parco Pertini l'abbiamo chiuso, però gli altri parchi non sono aperti. E chiusura dei cimiteri, centri anziani, quindi questa è l'ordinanza che a tutt'oggi gli orti, dove c'erano possibilità di caduta di rame che erano rimaste penzolanti sulle piante. E l'ordinanza c'è ancora, stiamo valutando anche la sicurezza dei parchi, oggi Pertina ancora non si può entrare, e domani vedremo se tramite questi operatori che hanno anche il camion con cestello, se riescono a staccare i rame che ci sono sulle piante, perché altrimenti non si può entrare, quindi non è sicurezza. Ci sono tante piante per terra, però quelle si tronche, si possono anche circoscrivere, ma i rame che sono sulle piante potrebbero cadere in qualsiasi momento, poi ci sono i bambini che vanno. Quindi lì dobbiamo un po' valutare. I cimiteri quindi sono aperti, perché lì di piante sono fuori, ma dentro non c'è solo una pianta che era caduta. È venuto un tecnico, siamo andati con il vice comandante e quindi hanno aperto, mi sa, anche da oggi. E, niente, abbiamo anche, quindi questa è veramente una cosa... fatto un avviso, pubblicato un avviso sul sito del comune per reclutamento di volontari, e devo dire l'abbiamo messo la sera del 25, il 26 mattina 40 adesioni. Adesso non so a quanti saranno, a 50, però sono 10 volontari al giorno che si tra mattina e pomeriggio, non più di 10, perché devono. E il loro lavoro diciamo è quello di raccogliere le foglie e aiutare la protezione civile, quindi non è che possiamo metterne tante perché dopo non riescono a gestirle. Quindi questo veramente è un, anzi devo dire, ringraziamento anche a dei volontari del comune che hanno preso mezza giornata, una giornata se non lo so di ferie per aiutare, quindi questa è una cosa, vuol dire che hanno un legame anche verso il territorio. E che cosa è successo? È successo che, penso forse l'assessore Pozza sa più di me, più di 100 piante si contano, oltre i rami, eccetera, macchine schiacciate, quindi veramente... Ecco, però, nella... disgrazia possiamo dire che siamo stati anche fortunati, che è successo la mattina alle 4. No, se fosse successo un po' alle 6, alle 7, alle 8, quando avremmo sicuramente poteva anche scapparci il morto, e quindi siamo stati fortunati di parlare solo di danni materiali, tette scoperchiate, quindi la casa della musica proprio con un pino è riuscito proprio a rompere la vetrata, e quindi proprio era proprio vicino alla sede della protezione civile, quindi eravamo lì alle 4:30 ad avere questa visione non bella. Quindi niente, adesso si prosegue con delle priorità per mettere in sicurezza un po' i parchi e dopo spero di poter ritirare anche l'ordinanza. Speriamo di riportare nuovamente prima possibile Cesano come era prima.
Grazie, e ti lascio comunque la parola per l'altra comunicazione. Prego.
Allora, stasera alla mia destra c'è un ex consigliere, quindi capogruppo, che si è seduto qui tra noi assessore, e per me è un piacere, quindi sono onorato, ma tutti noi della giunta, di averlo come assessore. Quindi è entrato il 21 di questo mese, è stato nominato il 21 di questo mese, quindi do adesso la notizia, però c'è stato anche un comunicato stampa, quindi penso che ormai tutti lo sapevamo. Dottor Fulvio Paladini è stato capogruppo, ma molto conosciuto per la commissione economica e per tutto il lavoro che ha fatto. Mi ricordo le slide e la sintesi che ha sempre fatto, e questo veramente io personalmente ne sono grato, perché riuscivo a capire un po' meglio anch'io, perché non è facile. Quindi ha cercato sempre di rendere i numeri complessi per i comuni mortali sempre più semplice, e non è facile. Quindi con slide, questo lo farà anche dopo e darà una mano al futuro sicuramente, no? Quindi, perché ormai ci è abituato così, vabbè, puoi farlo anche come assessore, aiutando anche. Allora, le deleghe che sono state assegnate sono quelle, le deleghe che aveva, la maggior parte delle deleghe che aveva l'ex sindaco Simone Negri. Quindi abbiamo la urbanistica edilizia, quindi trasporto e mobilità, definisce le politiche di mobilità e trasporto, piano urbano del traffico, partecipazione e cittadinanza attiva, presidio delle iniziative volte al coinvolgimento dei cittadini nella cura e di una città vissuta, partecipata e condivisa, perché già era una delega che già aveva anche prima. Quindi io ringrazio il dottor Fulvio Paladini per aver accettato, e sicuramente la scelta è anche oculata, ha competenze, ha lavorato per 5 anni come consigliere comunale e per 4 anni commissione economica più capogruppo. E quindi lo ringrazio per il lavoro che ha fatto e quindi auguro buon lavoro come assessore. Sicuramente ce la metterà tutta come ha fatto fino adesso.
Grazie, grazie anche consigliere Raimondo. Problemi tecnici. Mi dicono forse l'iPad, perché gli ultimi due anche primeranno, quindi vabbè. E allora abbiamo fatto due comunicazioni, quella sullo stato dell'arte, insomma, del nubifragio che si è abbattuto anche su Cesano, e della nomina di Paladini quale assessore. Adesso c'è un'altra comunicazione del Partito Democratico. Prego, Laura Bersani.
Grazie, buonasera. Niente, semplicemente a seguito della nomina come assessore del consigliere Paladini, a cui auguriamo ovviamente un buon lavoro, ma sarà sicuramente così, il gruppo del PD vorrebbe comunicare di aver indicato come nuovo capogruppo il consigliere Marco De Ros. Grazie.
Grazie. Allora, sì, da regolamento mi serve la comunicazione che abbiamo verbalizzato, e quindi da oggi De Ros è il capogruppo del Partito Democratico. Allora. Sì, prego, prego. Sì,
grazie. No, visto che sono arrivato tardi, ma c'erano problemi tecnici, volevo ovviamente anch'io fare in bocca al lupo e augurare buon lavoro al nuovo assessore. Ovviamente manca meno di un anno alla tornata elettorale delle amministrative del prossimo anno. insomma, pur da questa parte della barricata politica, ovviamente le auguro sinceramente buon lavoro. Non so, mi consentirete una nota un po' polemica, ma positivamente, insomma, aver nominato un assessore a meno di un anno, forse qualcuno dice che si tratti anche un po' di un'investitura, quasi come uno dei papabili e prossimi candidati sindaci, magari insieme a qualcuno, insomma, che fa parte dell'attuale amministrazione. Quello che succederà da qui, ovviamente, all'anno prossimo, anche per quanto riguarda Fratelli d'Italia, sarà sempre nell'ottica della sana opposizione, e quindi laddove ci sarà possibilità di collaborare, ci sarà, già come stiamo facendo con il sindaco facente funzioni, a cui abbiamo augurato buon lavoro. Mentre invece per l'altra comunicazione, adesso non ho sentito sullo stato dell'arte dei lavori, ovviamente siamo stati tutti toccati da la vicenda del nubifragio pesantissimo. Io l'altra mattina, che avevo un aereo per Roma, sono passato per prendere la tangenziale da via Vespucci al Tessera, praticamente ho dovuto fare uno slalom, e stamattina, solo oggi pomeriggio, quando sono tornato, mi sono reso conto effettivamente di quello che c'era: alberi sradicati, situazioni assolutamente inverosimili. Su questo dico, e voi lo saprete, che la Regione Lombardia ha chiesto al governo la richiesta, appunto, dello stato di emergenza. Ho visto che alcuni comuni hanno fatto una comunicazione, un avviso ai cittadini, proprio anche per cercare di fare una rendicontazione dei danni. Alcuni comuni hanno proprio pubblicato sulle pagine social o sui siti istituzionali delle modulistiche anche per insomma segnalare questi danni. Scorrendo un po' la pagina del comune di Cesano, anche il sito, non ho trovato nulla di tutto questo. Adesso immagino che vi stiate attrezzando in queste ore, però volevo segnalare anche questa cosa, perché ovviamente se la regione si attiva per chiedere col governo lo stato di emergenza, serve anche poter mappare quelli che sono i danni sui singoli comuni, quindi questo può essere sicuramente un'opportunità. Volevo solo segnalare questo, grazie.
Sì.
Sì, no, grazie consigliere Raimondo. Stasera ne abbiamo parlato un po' con l'ufficio stampa, con la Claudia Boschini e con altri direttori, cioè lei dovrà coinvolgere anche altri direttori, dopo lei pubblicherà qualcosa sulla, perché ancora non era una cosa, vabbè, hanno chiesto e contributo, ma vabbè, sì, bisogna portarsi avanti perché ci sono 6 giorni di tempo, quindi è tutto. Speriamo che Roma risponda.
Grazie. Allora, finite le comunicazioni, iniziamo con le delibere all'ordine del giorno. La prima, ovviamente, è la surroga del consigliere comunale contestuale convalida la carica del consigliere subentrante. Abbiamo già detto che Fulvio Paladini non è più consigliere comunale, non per dimissione, ma perché ha preso il nuovo ruolo di assessore, e quindi, come abbiamo già fatto in altre occasioni, quindi non sto a rispiegarvi il funzionamento, procediamo alla surroga del consigliere Fulvio Paladini, attribuendo il seggio resosi vacante al signor Gianni Carizzoni, candidato nella lista del Partito Democratico. Ovviamente era il primo degli eletti, lui ha accettato, convalidando l'elezione consigliere comunale del comune Cesano Boscone, dando atto che non sussistono nei confronti del medesimo cause di ineleggibilità e di incompatibilità in base alle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000. Vi chiedo, se prima di metterla in votazione, se qualcuno ha qualcosa da dire, perché comunque è giusto che lo chieda. No? Allora è chiaro, chiusa la discussione. Per la votazione, prima va bene, prima quelli che sono presenti e poi. Okay. Chi è favorevole alla surroga? Tutti quanti. Adesso chiedo a chi è collegato di accendere i microfoni e le telecamere e rispondere alla segretaria comunale. Grazie.
Siamo da Piazza.
Favorevole.
Primerano.
Favorevole.
Erasmi.
Favorevole.
Marchesini.
Favorevole.
San Felici.
Favorevole.
Basta.
Basta?
Sì, perché...
Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Sì. Allora, l'immediata eseguibilità per i presenti. Chi è favorevole? Unanimità.
Piazza.
Favorevole.
Primerano.
Favorevole.
Erasmi.
Favorevole.
Marchesini.
Favorevole.
San Felici.
Favorevole.
Ok, la delibera è approvata e quindi chiedo anche al nuovo consigliere Gianni Carizzoni, a cui auguro buon lavoro, di prendere posto nei banchi del Consiglio. Normalmente lasciamo la parola se per vuole, per non so se non ti avevo preparato, quindi vuoi fare.
Grazie a tutti, grazie per avermi accolto e cercherò di fare il meglio possibile da qui alla fine del mandato. Basta. Non ero pronto. Grazie a tutti.
No, davvero non l'avevo preparato. Io ho spiegato un po' le cose, il regolamento, ma questo me l'ero tenuta. Allora, come abbiamo discusso nei capigruppo, proponiamo di anticipare la delibera numero 3, che è la ridefinizione della composizione delle commissioni consigliari, perché il primo punto è da regolamento la mozione, facciamo prima questa, che anche questa è una delibera tecnica. C'è un cambio, nel senso che, pur non toccando gli equilibri, perché fanno parte dello stesso partito, quindi non vengono intaccate le proporzioni calcolate sulle varie commissioni, ma Gianni Carizzoni subentra nella commissione sociale e Andreas Massacra passa in quella economica. Quindi vedete nella proposta la nuova composizione, quella economica è composta da Bersani, De Ros, Massacra, Primerano, San Felice e Molteni, e quella sociale Girelli, Rutigliano, Piazza, Carizzoni, Pulice e Marchesini. Qualcuno vuole intervenire? Ok, allora pongo in votazione questa delibera sulla ridefinizione della composizione delle commissioni consigliari. Chi è favorevole? Tutti presenti?
Piazza.
Favorevole.
Primerano.
Favorevole.
Favorevole.
Erasmi.
Favorevole.
Marchesini.
Favorevole.
San Felici.
Favorevole.
Anche qui l'immediata eseguibilità, vero?
Sì.
Ok, votiamo l'immediata eseguibilità per i presenti. Chi è favorevole? Tutti quanti.
Piazza. Primerano.
Favorevole.
Favorevole.
Erasmi.
Favorevole.
Marchesini, San Felice.
Favorevole.
Scusate, favorevole.
Anche questa delibera è approvata all'unanimità. Adesso abbiamo la mozione avente ad oggetto il mantenimento di un presidio di odontoiatria sociale sul territorio. La presenta la consigliera Fulvia Erasmi a nome della maggioranza. Prego.
Buonasera a tutti, spero che mi sentiate bene. Ok. Allora, l'oggetto della delibera è il mantenimento di un presidio di odontoiatria sociale sul territorio. I sottoscritti Andreas Massacra, Marco De Rosta a nome del Partito Democratico e Fulvia Erasmi a nome del gruppo Il Futuro in Comune sottopongono a questo Consiglio il seguente ordine del giorno. Premesso che dai primi anni 90 è operativo presso la Casa di Comunità di Corsico in via dei Lavoratori 42 alle dipendenze della SST Rodense, un servizio pubblico di odontoiatria rivolto ai ceti sociali meno abbienti e rivolto ad un ampio bacino di utenza comprendente i comuni di Buccinaspo, Azzago, Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio e Cusago. Che tale attività si svolge tutti i giorni della settimana, da lunedì a venerdì, con due studi odontoiatrici per complessive 75 ore settimanali e circa 1500 pazienti all'anno. I cittadini fanno riferimento a tale servizio che eroga terapie conservative, come otturazione e ablazione del tartaro, cura delle gengivite e parodontiti, cura intercettiva delle malocclusioni con gli apparecchi ortodontici per i bambini. E fra i servizi praticati rientrano diversi trattamenti rivolti in particolare anche alla fascia di età più avanzata, nonché a portatori di handicap psichici, pazienti del CPS e fisici. Che il servizio consente ai cittadini di affrontare le problematiche odontoiatriche di qui sopra con il Sistema Sanitario Nazionale a ticket zero o calmierato, che nonostante la consolidata utilità sociosanitaria di questo servizio, come sopra evidenziato, ASST Rodense lo scorso mese di giugno ha comunicato la decisione di voler chiudere l'ambulatorio di Corsico sopracitato a far data dal 1 luglio 2023, a causa della necessità di procedere ad una ristrutturazione dei locali trasferendolo ad Arese. Considerato che tale presidio risulta essere un unicum in tutto il territorio del sud-ovest milanese, che anche i dentisti, lavoratori e sindacati hanno caldeggiato vivamente soluzioni alternative al suddetto trasferimento, financo a proclamare lo stato di agitazione all'interno della SST Rodense, che secondo i dati Istat ormai 4 milioni di italiani rinunciano alle cure a causa dei lunghi tempi di attesa del sistema pubblico e dei costi elevati del servizio privato, che chi non potrà permettersi le parcelle degli studi privati rimarrà fortemente penalizzato, che la chiusura della sede di Corsico per un periodo molto lungo, e si prevedono 2 anni, comporterà sicuramente grave disagio ad un'ampia fascia di cittadini fragili e o in difficoltà economica che non sono attrezzati per poter raggiungere la sede di Arese, che di fronte a tale prospettiva si è messo in moto un movimento di protesta con presidio che ha avuto ampia e trasversale partecipazione da parte dei cittadini e forze politiche, che diverse soluzioni alternative sono state avanzate dai sindaci della zona per l'individuazione di locali ove appoggiare il servizio durante i lavori di ristrutturazione della sede di Corsico, che sono state intraprese diverse iniziative di sollecitazione anche in sede regionale tramite il consigliere Simone Negri, affinché l'amministrazione regionale prenda in atto del problema e valuti soluzioni alternative proposte. Che tuttavia, nonostante gli sforzi condotti e le proposte avanzate dal territorio e notizia di questi giorni la conferma della volontà di SST Rodense di procedere comunque alla chiusura e al trasferimento nella sede di Arese, che la ventilata possibilità dell'istituzione di un servizio di navetta da e per Arese appare essere una soluzione oltre che incerta, di scarso effetto risolutivo e comunque meno ragionevole del mantenimento della sede nel territorio del corsichese come proposto dai sindaci, che dopo la spinta dell'emergenza sanitaria che ha messo a nudo le fragilità della nostra sanità regionale, anche la Giunta di Regione Lombardia ha deciso un cambio di rotta rispetto alle politiche sanitarie di depauperamento dei presidi territoriali a favore dell'accentramento verso i poli ospedalieri, perpetrato nei decenni precedenti in Lombardia. Lo dimostra il contenuto della legge regionale del 14 dicembre 2021, numero 22, che sottolinea l'importanza di un rafforzamento dell'assistenza territoriale anche attraverso una migliore integrazione con l'ambito del sociale, quale punto di riferimento del cittadino per la tutela e la cura della salute attraverso l'innovazione organizzativa e gestionale in relazione all'evoluzione dei bisogni della salute della popolazione. E proprio in quest'ottica è stato avviato il progetto di ristrutturazione. Appare quindi adesso un estremo controsenso allontanare per circa 2 anni il presidio territoriale di un'intera zona di valore proprio perché di prossimità, partendo completamente la continuità assistenziale e la costanza delle cure croniche di prevenzione nei confronti dei pazienti in carico. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale esprime viva contrarietà per la decisione di SST Rodense di procedere alla chiusura del presidio di odontoiatria sociale di Corsico e al suo trasferimento al di fuori dell'ambito dei comuni della zona. Impegna il sindaco e l'amministrazione comunale a reiterare ogni sforzo di concerto con gli altri sindaci affinché l'SST Rodense receda da tale intenzione e prenda seriamente in esame le proposte alternative che sono state avanzate, proseguendo in ogni caso nella ricerca di soluzioni migliorative anche allorquando la paventata chiusura venisse attuata. Distinte saluti. Grazie a tutti per l'attenzione.
Grazie. È aperta la discussione. Mettete i silenziosi se possibile. Grazie. De Ross, prego.
Sì, buonasera.
Allora, come presentato dalla consigliera Erasmi, direi che la mozione è completa e contempla, insomma, sviscera le criticità in tutti i punti e dunque ribadisce la necessità di mantenere questo presidio territoriale che è molto importante. E aggiungo giusto qualche riflessione politica. E per noi intendo non solo il Partito Democratico ma anche centrosinistra cesanese, visto che la mozione è presentata da entrambi le forze di maggioranza, la difesa di questo servizio direi che è spontanea e comunque coerente rispetto anche ad iniziative che sono state intraprese per difenderlo. Basti pensare, anche come è stato citato, alla manifestazione dello scorso giugno, ma anche più in generale rispetto ad un'attenzione che riguardo la necessità di mantenere dei presidi sanitari pubblici, territoriali e di prossimità. E un argomento che è emerso anche in altre circostanze all'interno di questo Consiglio Comunale, rispetto al quale abbiamo evidenziato l'importanza. Basti pensare al caso dei medici di base, per i quali abbiamo evidenziato il fatto che vi fosse una carenza, o su altri argomenti come le USCA, che sono state diciamo individuate come una soluzione in periodo Covid, ma che avevano delle difficoltà in fase di messa a terra e che il cui valore anche oggi è stato ripreso dal governo nazionale per fronteggiare l'emergenza caldo. E piuttosto che case della comunità, e potrei andare avanti. In queste circostanze noi abbiamo messo in evidenza quella che è un'idea di, insomma, perlomeno la nostra idea di servizio sanitario alle persone e l'importanza di poterlo erogare in modo pubblico e accessibile a tutti. E una visione che oggi trova riscontro anche all'interno di questa mozione e che insomma auspico che possa trovare anche una convergenza da parte delle altre forze politiche, perché nel presidio di giugno erano presenti anche rappresentanti di altre forze politiche del centrodestra, dei comuni della zona, che insomma manifestavano una preoccupazione riguardo questo provvedimento, e non solo una preoccupazione ma anche una presenza che da parte di persone che politicamente siedono anche dall'altro lato si sono impegnate anche a proporre, a fare delle proposte, a individuare delle soluzioni che insomma sicuramente ragionevoli. E il fatto che oggi siamo arrivati a questo punto forse ci porta a pensare che quella voce che arrivava da quella piazza non è stata adeguatamente ascoltata. Quindi insomma penso che questa sia un'occasione importante in una sede istituzionale per rimarcare questa necessità ed impegnare anche la nostra amministrazione a compiere quei passi fondamentali per tutelare questo servizio di fondamentale importanza per i cittadini.
Grazie, altri interventi? Per chi è collegato da remoto, per favore, accendete il microfono se volete parlare, se no mi diventa complicato. Massacra, prego.
Allora, io volevo solo dare qualche spunto così un po' politico. Di fatto il sud-ovest è una zona, secondo le ultime rilevazioni, non ad altissimo reddito pro capite. Trezzano 536esimo con 25.549, Cesano Boscone lo troviamo 1.579esima con 23.000 e qualcosa, Corsica addirittura 1805esima con 22.000 e se esuliamo un attimo dalla zona di pertinenza e ci spostiamo verso Rozzano lo vediamo al 2338esimo posto con 22.383 di reddito medio. Quindi si va a togliere un servizio calmierato ad una zona che evidentemente dati alla mano non è tra le più floride, al netto di Cusago e Assago che hanno posizioni più rilevanti. Poi, come richiamato nella mozione, secondo i dati Istat, appunto 4 milioni di italiani, quindi il 7% rinuncia alle cure mediche. Di questo 7%, il 3,2%, quella è la metà, lo fa per i costi, l'altra parte per le liste d'attesa, e siamo ancora all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, da cui è sovente escluso la parte appunto delle cure odontoiatriche e dell'igiene orale. Allora, se si va a vedere le cure dentali, prende dati dall'Osservatorio Sanità di Unisalute, nell'ultimo anno circa il 29%, per cui un italiano su tre, ha evitato di sottoporsi a visita dentistica. E secondo l'Istat questo dato è dell'85,5% per motivi di tipo economici. Quello che sorprende è che lo stesso mi sorprende, ma nel senso in negativo, che pare in contraddizione con quello che il ministro della salute Schillaci giustamente in un'intervista che aveva rilasciato al Sole 24 Ore non più tardi del 21 marzo di quest'anno aveva riconosciuto e ribadito, peraltro mettendolo nell'agenda di governo, la necessità di implementare una politica di odontoiatria sociale, nel senso che evidentemente al Ministero, il Ministro ha ben presente quale sia il problema di una scarsa igiene orale, e ATS, quindi Regione, di fatto sposta da una zona economicamente, insomma, non dico in difficoltà, però che ha i suoi problemi, un servizio sociale a prezzi calmierati. E questo nonostante, diciamo così, appunto ci sia stato anche si sia fatto rilevare da parte dei lavoratori e dei medici un'istanza contraria. In realtà non è che mi sorprende tanto il fatto che si ignorino le istanze dei lavoratori da parte soprattutto del partito che governa la regione. Docet il ministro che insomma fa la tagliola su diritti costituzionali. Forse Fontana e Smilzo alle sagre non ci va come il ministro, ma le istanze le ignoro ugualmente.
Grazie, Raimondo, prego.
Grazie, Presidente. Allora, anche Fratelli d'Italia, ovviamente preoccupata dalla temporanea chiusura del presidio di odontoiatria sociale. Però cosa non dice questa mozione? Non dice una serie di cose. Questa mozione, ad esempio, non dice che c'è un investimento di 7 milioni di euro per rifare la casa di comunità di Corsico. Ovviamente per rifare da capo e anzi implementare e rendere più fruibile per i cittadini non solo di Corsico ma di tutto il bacino del sud-ovest milanese un presidio sociosanitario come quello della casa di comunità di Corsico bisogna fare dei lavori importanti. E voi sapete benissimo, perché per rifare dei lavori su un tetto avete chiuso per sempre una scuola, che quando si mette mano a un edificio pubblico non è che nel frattempo possiamo mantenere lì i presidi che attualmente sono dentro. E allora cosa ha fatto la SST, che non può rinunciare a 7 milioni di euro che peraltro sono legati anche al PNRR, perché non si riesce in questo momento a trovare una soluzione per soltanto uno, per quanto importante, dei servizi che vengono offerti. Voi peraltro, apro una parentesi, la chiudo subito, parlate di 1500 pazienti all'anno, da quello che so io è che sono 1500 prestazioni, che non necessariamente sono pazienti, ma anche fossero due pazienti sicuramente è sbagliato e brutto interrompere un servizio. Chiusa la parentesi. Devono fare questi lavori per 7 milioni di euro e ovviamente devono trovare una soluzione per i servizi che attualmente vengono offerti. C'è un cardiologo, c'è un diabetologo, c'è tutta la funzione di terapia del dolore, c'è l'otorino, c'è il dentista. Tutte le altre funzioni hanno trovato una nuova allocazione. Dove? Di fronte, nell'ex consultorio. Soluzione trovata. C'è un problema per il dentista pratico. Questo perché lo so? Perché ovviamente anch'io, come voi, ho affrontato, ho approfondito, tramite i nostri consiglieri regionali, i nostri assessori, direttamente anche con la SST di Corsico, la questione. Il problema è pratico. Le poltrone del dentista, che lì sono due, hanno bisogno dell'acqua. Hanno bisogno per lavorare dell'acqua. L'otorino si lava le mani. Quando sei dal dentista c'è bisogno proprio dell'acqua, che funziona. Nel consultorio non sono riusciti a trovare una soluzione di questo tipo. Si sono attrezzati per cercare delle soluzioni alternative. Hanno anche chiamato la Sacra Famiglia. La SST, lo saprà il sindaco Gattuso, ha provato a chiamare la Sacra Famiglia, ma lì non c'è un presidio dentistico, anche lì non si è riuscito a trovare uno spazio. E hanno avuto una risposta, credo, scritta negativa, almeno so che hanno interloquito. stanno ovviamente e sono anche disponibili dalla ST a trovare altre soluzioni. Io so che loro, e ci sono verbali di questo nelle loro riunioni, dove hanno appunto dichiarato di essere disponibili a sostenere anche un affitto, cioè sono disponibili a trovare un affitto per pagare loro AST delle poltrone anche presso studi dentistici privati che dovessero avere disponibilità di poltrone. Però anche qui sul territorio, da quello che mi è stato riferito, senza andare troppo in là, quelli che fanno i dentisti le poltrone le utilizzano. E su questo però io credo che se abbiamo delle soluzioni ancora da porre, insomma, all'attenzione dell'AST, io so che loro sono disponibili ad ascoltare. Quindi da questo punto di vista questa mozione, che nell'aspetto diciamo dell'obiettivo è sicuramente meritoria, perché pone un tema che è un tema sociale di questo territorio, però va a fare tutta una narrazione che di queste cose non c'è traccia. Poi se la vai a vedere bene, se ne approfitta anche per dire che l'emergenza sanitaria ha messo a nudo le fragilità della nostra sanità regionale. Evidentemente però i cittadini lombardi questo non lo hanno particolarmente riconosciuto, visto che a febbraio con larga maggioranza hanno rivotato il presidente Fontana e la maggioranza di centrodestra. Quindi capisco tutto, capisco ovviamente anche le battaglie politiche, però per come è impostata questa mozione, per quanto l'obiettivo finale è sicuramente condivisibile, che però deve essere quello di trovare delle soluzioni durante questo periodo e non quello di dire no, interrompete tutto, non facciamo i lavori, non chiudiamo, perché lì l'alternativa è questa. Io ci ho parlato con i referenti della SST, ho detto non c'è alternativa, lì se rimane il dentista non possiamo fare i lavori. Quindi il dentista si deve trasferire altrove, speriamo alla fine si riesca a trovare una soluzione che non sia quella di bollate, di arese, insomma, che è sicuramente, per quanto uno dice ma sì, prendi il pullman, la macchina, la navetta, è sicuramente impraticabile, soprattutto perché la maggior parte dei cittadini che usufruiscono di quel servizio magari fanno fatica a muoversi, o perché sono anziani o perché non hanno le disponibilità. Quindi la soluzione va trovata su questo territorio e sono il primo a dirlo, però so anche che c'è da parte dell'azienda assolutamente disponibilità anche a sostenere le spese di affitto di queste poltrone. Quindi questa è la parte, diciamo, che manca all'interno di questa mozione, per cui io anticipo l'astensione del gruppo di Fratelli d'Italia, ma comunico anche che, come abbiamo fatto in questi giorni, da domani mattina noi lavoreremo per cercare una soluzione alternativa e saremo ovviamente contenti di collaborare con le amministrazioni locali, che su questo ovviamente vorranno darci una mano. Grazie.
Erasmi, penso che aveva chiesto un intervento, l'ha presentata, vuole fare un breve intervento, va bene. Grazie Raimondo.
Sarò brevissima, io apprezzo l'interesse. Sicuramente c'è stato interesse, lo diceva anche il consigliere De Rossa, anche durante il presidio, proprio in piazza, fisicamente anche dell'opposizione, diciamo, o comunque di forze politiche che non sono di centrosinistra. Non capisco sinceramente l'astensione, nel senso che nella mozione semplicemente si dice facciamo di tutto perché si rimanga sul territorio. Ora, la questione dell'acqua, io lavoro in un ospedale, sinceramente la questione dell'acqua si pone sempre, a prescindere che sia il dentista, che sia la dialisi, che sia qualsiasi altro studio medico, un piccolo intervento chirurgico, eccetera. Il presidio però ha senso se è territoriale, e mi pare strano che si investa milioni di euro per ristrutturare un polo e, per l'amor del cielo, finalmente l'avete capito che è necessario il supporto dei presidi territoriali, ma meglio tardi che mai, si investono milioni di euro e si delocalizza per 2 anni. Cioè perde il senso, perde completamente la concezione dello scopo di questo intervento, ma lo scopo anche politico di preservare una continuità di cura. Cioè abbiamo capito che cos'è il sistema sanitario, non è un negozio, non è un servizio qualsiasi. La continuità di cura fa parte dell'offerta sanitaria che si dà al territorio. Se per 2 anni questa continuità di cura non esiste, chiaramente perdiamo la prevenzione, perdiamo le cure continuative, perdiamo tutto quello che è il presidio territoriale. Questo non vuol dire che lo riportiamo dopo 2 anni e i clienti, o comunque gli utenti, non ci sono, perché ormai devi anche chiamarli clienti perché sono aziende. vuol dire però che quelli che adesso sono in carico o smettono di curarsi per 2 anni oppure perdono comunque tutta quella cura di prevenzione che ha un presidio territoriale di continuità. E questo non ha senso. E sono contenta che sinceramente la questione sia a cuore di tutti, però a maggior ragione allora diamo forza alla mozione che semplicemente dice troviamo delle alternative. C'è stato paventato a un certo punto che si poteva spostare questo polo al San Paolo e di nuovo questo accentramento nei grandi poli ospedalieri che non ha nessun senso né dal punto di vista del polo ospedaliero, e lo ribadisco anche da medico, né dal punto di vista della continuità territoriale. Ma allora se vogliamo trovare delle soluzioni chiamiamo i sindaci, chiamiamo gli assessori e troviamole, cioè vogliamo investire, troviamo anche le poltrone, adesso non penso che trovare le poltrone di odontoiatria sia più difficile che trovare le posizioni di dialisi o che trovare i cardiologi che stanno nei presidi ospedalieri o i dentisti stessi, perché fino a prova contraria il problema del sistema sanitario non sono tanto le strutture quanto gli specialisti, ma questo è un problema che affronteremo in un secondo momento. Grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi dei consiglieri?
Posso Presidente?
Sì, abbiamo Primerano e poi San Felici. Prego.
Io più che un intervento avrei bisogno di un chiarimento perché in collegamento non ho sentito bene un passaggio che ha fatto prima il consigliere Raimondo. I vertici di ASST hanno provato a fare un passaggio con Sacra Famiglia, quindi credo anche conseguentemente con Casa di Cura, ma non ci sono spazi, non c'è stata possibilità.
Vabbè. Normalmente il dialogo, esatto. Adesso facciamo chiarire un attimo, vuoi rispondere, un attimo Raimondo, poi però aspetta, devi rifare l'intervento o è solo questo Primerano? Prima?
No, siccome Sacra Famiglia ha già un presidio dentistico, volevo
cioè un chiarimento, allora, chiarimento su questa parte, se ritiene consigliere Raimondo. Facciamo brevemente, sì, poi San Felici, prego.
Da quello che mi è stato riferito, sì, c'è stato esperito un tentativo appunto con la Sacra Famiglia per affittare proprio degli spazi e so che, non so se per motivi organizzativi o di quale altra natura, non sono riusciti a concludere. Poi può verificarlo anche, immagino, il consigliere Primerano.
Va bene, grazie. San Felici, prego.
Sì, io volevo un attimo rispondere al consigliere Rasmi, perché evidentemente non ci si capisce. Allora, la volontà di regione è quella di trovare assolutamente una collocazione vicina per questi dentisti e appunto c'è stato il tentativo con Sacra Famiglia. Ma un investimento, cioè sarebbe per quanto riguarda gli altri medici la collocazione è stata trovata, per quanto riguarda invece il dentista dovrebbero creare dal nulla e quindi spendere dei soldi per 2 anni per creare dal nulla degli studi dentistici e quindi per evitare questa spesa inutile hanno deciso di cercare una soluzione alternativa perché la volontà è quella di assolutamente mantenerli gli studi e quindi di trovare una poltrona in affitto, degli studi in affitto, perché il problema dell'acqua, dello studio dentistico è differente da qualsiasi altro studio medico, quindi la volontà c'è, è per quello che poi noi ci asteniamo, perché nella mozione ci sono tante cose che poi non rispecchiano la realtà. Tutto qui, grazie.
Grazie. Altri interventi? No? Ok. Gattuso, in chiusura e poi votiamo.
Allora, io ho quello che dice il consigliere Raimondo. È vero che non è facile, eccetera, però dico una cosa. Io ho partecipato un po' a qualche trattativa come ambito. Cioè, tutti i sindaci, il primo l'abbiamo fatto con il dottor Sala, ma parlo di un po' di mesi fa, il dottor Sala diceva, lui è direttore sanitario, non ha molte... Più di tanto ha detto dovete parlare con la regione, con la SST un gruppo anche con la sindaca di Assago, la Carano, e io quella mattina avevo la giunta, non sono potuto andare, e sono andati anche in regione. E la cosa che sono rimasto un po' così, perché in regione avevano promesso un po' di cose, la navetta, l'ospedale San Paolo. L'ospedale San Paolo già io so che è pieno perché ho conoscenze per lavoro, non è facile, però sarebbe stata una soluzione abbastanza ottimale. Poi avevano chiesto a noi se di fare delle proposte. Allora, tutti i sindaci dell'ambito abbiamo fatto una proposta. Corsico ha due ambulatori e quindi è venuta a SST per vederle, eccetera. E Bucinasco ha messo, mi sa, qualcosa, non so se è un ambulatorio o una struttura. Io ho scritto, come Cesano Boscone, di rivolgersi alla casa di cura Sacra Famiglia. E adesso, vabbè, io non ho avuto il riscontro. Il riscontro che abbiamo avuto, adesso l'ho sentito da Raimondo, che non c'era possibilità o meno, però questa non ci ha detto niente, diciamo, la SST non ci ha dato una risposta. So che sono andato a vedere gli ambulatori a Corsico, che c'erano due ambulatori, forse facevano anche i dentisti, ma tanto tempo fa, quindi bisognava, allora la struttura, l'ambulatorio del dentista va attrezzata, cioè fare il chirurgo, cioè è molto più semplice un ambulatorio da chirurgo che da odontoiatra, quindi va attrezzato, anche come diceva il consigliere Raimondo, e quindi c'è un costo. Però non ho capito perché questi due ambulatori di Corsico, perché erano, non so, adesso io non sono mai andato, non l'ha fatto vedere il sindaco di Corsico alla SST, però la SST gli ha risposto: ma forse potrebbero anche andare bene, ma ci saranno problemi con l'ATS, perché poi ci sarà l'ATS che deve fare. Questa è stata la risposta che è stata data. Adesso io non so la, però qual è il problema? Che adesso la risposta scritta è stata detto che per la navetta loro non cioè è un problema per mettere la navetta, e quindi hanno chiesto a noi come ambito di trovare una situazione alternativa, tipo Hauser, quelle che trasportano che trasportano le persone negli ospedali, eccetera. Quindi lo fanno non Hauser di Cesano, ma di Bucinasco, Corsico, perché i nostri non trasportano persone, non hanno i mezzi. E quindi non è semplice, perché adesso c'è il sindaco Pruite, che lui ha cercato di vedere ma la cosa importante, capisco che qui gli ambulatori non è facile, però ne abbiamo messe proposte, cioè io ho dato il nominativo, io avevo parlato anche con il direttore anche nuovo, Pigne, il direttore nuovo, così, perché ci siamo incontrati, ho detto c'è questa, fate la richiesta, eccetera, non noi ma le SST, però dopo non so la risposta. È veramente un problema, perché è lontano, sono, come dicevano anche prima gli altri consiglieri, i pazienti che non hanno la possibilità di andare da un dentista privato, io ci sto andando, costa tantissimo, e quindi non è facile perché è troppo lontano. È lontano, poi sono dei pazienti, vabbè, se vengono accompagnati c'è una navetta, è già diverso, però anche la navetta, non la SST, in questo momento la risposta è stata no, meglio trovare una soluzione alternativa. Poi Fabio ti puoi anche informare se è così o meno, perché quello che mi ha detto il sindaco Pruite, quindi, e poi è vero, perché hanno chiesto al direttore del piano di zona di chiamare Hauser, quindi questo è sicuro. E quindi il fatto è un problema, perché dopo queste persone non si curano, Poi su un'altra cosa, due odontoiatri andrebbero a San Paolo e Invernizzi, che è uno che conosco per lavoro, lo conoscevo per lavoro, che è uno di Trezzano, ha età avanzata, avrà più di 70 anni, quindi molto probabilmente non ci andrà neanche. Però so che è importante la casa di comunità, però anche, cioè, non è che si dovrebbe trovare qualcosa di anche qui in zona. Solo che sono rimasto un po' così per i due ambulatori che ha messo a disposizione Corsico, e la SST ha detto che ci sarà l'ATS che sicuramente metterà il bastone, che non vanno bene, adesso non lo so. Quindi per due anni non è che devono essere importanti, magari mettere a norma. Quindi questo siamo rimasti ancora a questo livello, quindi, ma sicuramente dal primo di settembre vengono trasferite lì quello che hanno.
Grazie. Chiudo la discussione, pongo in votazione la mozione avente ad oggetto il mantenimento di un presidio di odontoiatria sociale sul territorio. Votiamo prima qui in aula. Chi è favorevole? Allora, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Raimondo e Molteni.
Allora, piazza non c'è. No, ok. Primerano?
Favorevole.
Erasmi?
Favorevole.
Marchesini?
Astenuto.
San Felici?
Astenuta.
La mozione è approvata. Adesso abbiamo una delibera avente oggetto l'assestamento generale al bilancio di previsione 2023-2025 e contestuale verifica del permanere degli equilibri ai sensi dell'articolo 175,8 e 193,2 del decreto legislativo 267 del 2000. Relazione all'assessore Ursino, prego.
Sì, eccomi. Allora, luglio, cioè la fine luglio, come sapete ormai, la ricorrenza, cioè noi portiamo in consiglio comunale, cioè questa delibera che riguarda sostanzialmente la verifica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Cioè è una norma che ci obbliga a questo passaggio. Ora, che cosa sostanzialmente avviene prima che questa delibera arrivi in consiglio comunale? Cioè l'ufficio ragioneria coinvolge tutti i settori, chiedendo ai singoli settori, cioè se ritengono che ci siano motivi per cui quanto previsto in di entrate, le entrate da accertare o gli impegni di spesa da fare, se ritengono che ci siano degli scostamenti che possono determinare degli squilibri di bilancio. Sapete che questo è il momento in cui la norma ci consente, qualora si concretizzi una situazione di questo tipo, di poter utilizzare l'avanzo per portare in equilibrio il nostro bilancio. Naturalmente l'ufficio ha fatto questa verifica e, come avete avuto modo di leggere nel testo della delibera, si dichiara, cioè che si certifica che non vi sono ragioni in questo momento di ritenere che si possano determinare e che vi sono motivi che determinano squilibri al nostro bilancio. Cioè, quindi, per cui, come dal testo della delibera, questo momento, che è un passaggio importante da un punto di vista della gestione del bilancio del nostro ente, cioè per quanto ci riguarda non presenta problemi. Ora è chiaro, cioè, che quando si arriva in questa discussione le attenzioni vengono poste sulle nostre principali entrate, no? Quindi noi abbiamo sulle entrate particolari, sugli impegni, cioè le particolari entrate di parte corrente, quelle più principali, cioè dall'IMU, cioè dall'addizionale IRPEF, cioè sulle entrate che riguardano i servizi a domanda individuale, la refezione scolastica, la TARI, ecco, questi sono le principali fonti di entrata di parti correnti, cioè così come anche le sanzioni, le violazioni al codice della strada. Ecco, chiaro che è un momento importante questo, perché potrebbero, come accade, cioè in una qualsiasi altra gestione di un bilancio complesso come quello di un ente locale della nostra portata, di un comune come il nostro, cioè che elementi di squilibri si possono anche generare, e non è il nostro caso, per cui su questo tranquillizziamo il Consiglio Comunale, cioè che il nostro bilancio mantiene gli equilibri. Ora, con l'occasione di questa delibera noi portiamo un'ulteriore variazione al bilancio di previsione 2023. Era necessario, è stato chiesto agli uffici di valutare, visto che venivamo in consiglio per questa ragione, se c'era l'esigenza di allocare nuove risorse, cioè su alcuni capitoli di spesa, impegnando l'avanzo disponibile. Abbiamo dovuto, come avete visto nella proposta di variazione, abbiamo impegnato circa 400.000 euro di avanzo disponibile per finanziare spese in conto capitale che riguardano gli incarichi tecnici relativi ai progetti che abbiamo in corso. Abbiamo allocato le risorse, c'era questa richiesta che arrivava dalla polizia locale, cioè per quanto riguarda la necessità di procedere prima dell'arrivo della stagione invernale alla segnaletica stradale, sia quella orizzontale che verticale, ma più che altro orizzontale, che è quella che presenta particolari problemi di usura, e quindi stiamo allocando in questa variazione 75.000 euro che saranno destinati per questa ragione. Poi, oltre la parte in conto capitale, avete visto nella delibera di variazione alcuni spostamenti sia in entrata che in uscita di capitoli di spesa. Ci sono le cosiddette entrate vincolate, sono questi trasferimenti regionali sullo 06 che hanno delle destinazioni vincolate, così come quelle entrate, questi 60.000 euro che sono destinati all'emergenza profughi, che anche questi hanno una destinazione vincolata. Poi avete visto che ci sono all'interno di determinati settori degli spostamenti per finanziare alcuni, cioè si sono tolti, ecco, questo è un messaggio che noi abbiamo, cioè che l'ufficio di bilancio ha dato a tutti i settori, cioè esigenze di maggiori spese devono prima trovare una loro copertura all'interno dei singoli settori, e su questo devo dire che i singoli uffici hanno lavorato e buona parte di loro hanno trovato le coperture all'interno dei capitoli. Ci sono capitoli che oggi non avevano, si sono liberate risorse, dei capitoli dove abbiamo dovuto aggiungere delle risorse. Tra i settori che in questo momento ci hanno maggiormente impegnato sulla parte corrente è il settore legato al SIS, cioè ci sono alcune spese di parte corrente che riguardano la gestione dei software, i canoni eccetera, ci hanno portato, se non ricordo male, circa impegni per 70-80.000 euro messi insieme. Ecco, sono impegni di parte corrente che l'ufficio ha chiesto, quindi questa sostanzialmente abbiamo una variazione che è intorno ai 700.000 euro complessivamente. Non credo sia l'ultima variazione che faremo da qui a fine anno, probabilmente ne porteremo qualcun'altra per gli ultimi aggiustamenti, per poi arrivare a fine anno con il nostro D'altra parte, cioè, è così, avete visto, ecco, tra le entrate abbiamo questo trasferimento sui contributi sul costo dell'energia che abbiamo inserito in questa variazione, cioè, per cui ci sono queste necessità che porteremo all'attenzione del Consiglio anche, penso, a settembre. Grazie.
Grazie Assessore Ursino, è aperta la discussione. Ci sono interventi? Non possiamo chiedere a Paladini di rompere il ghiaccio stavolta. Anche se la commissione l'hai tenuta l'ultima. No? Bene. Sì, guarda. Com'è? Si illudeva, no, adesso invece interveniamo tutti quanti. De Ross, prego.
Sì, sarò breve comunque, anche perché non ho ancora l'esperienza di Paladini per viscerare così bene i numeri come faceva lui, però vabbè, partecipando anche alla commissione economica ho avuto modo di, insomma, di ascoltare alcuni passaggi che anche stasera sono stati ripresi e che, insomma, al di là dei numeri, secondo me sono importanti. Come stava anche comunque dicendo prima l'assessore Ursino, due cose appunto. Una è per quanto riguarda i 400.000 euro per, diciamo, in conto capitale per sostegno a delle progettualità, diciamo. E una parte importante, oltre, insomma, attorno ai 250.000 euro, rientra nell'ambito del PNRR. Su questo fronte, PNRR, vabbè, già, insomma, abbiamo già visto anche in altre circostanze, inutile dilungarsi, quanto costituisca un'opportunità che fa piacere stiamo cogliendo. E che il Comune è riuscito a cogliere per quanto riguarda diciamo, per coprire i costi e le spese proprio per i progetti, mentre per diciamo, trovando delle risorse proprie che sono propedeutiche comunque alla messa a terra. E qui si parla in particolare di coordinamento della sicurezza o per individuare chi si occuperà della direzione lavori, che sono comunque diciamo, aspetti necessari e complementari alle grandi opere che vengono finanziate attraverso il PNRR. Quindi siamo arrivati al momento della messa a terra e si riescono a individuare le coperture per poter attuare questi importanti progetti. Altro aspetto, un numero un po' più piccolo che si insinua all'interno, insomma, delle slide che sono state distribuite in commissione ed riguarda sul comparto sociale, ecco. E secondo me è un piccolo elemento, ma in variazione si va a coprire attraverso una variazione, sono stati individuati 8.000 euro che vanno a integrare, cioè che vanno a integrare, che vanno a coprire un fondo di 100.000 euro che il Comune ha individuato in maniera strutturale a sostegno di quelle che sono le fragilità sociali, in particolar modo il sostegno all'affitto. Quindi anche qua in sede di variazione il fatto che si trovino delle risorse per poter garantire questo sostegno da qui ai prossimi 3 anni penso sia indicativo di una precisa volontà che insomma troviamo apprezzabile, ecco.
Grazie. Da remoto ci sono richieste di interventi? No? No? Basta. Ok. Dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'assestamento generale al bilancio di previsione 2023-25 e la contestuale verifica degli equilibri di bilancio. Chi è favorevole? In sala. Tutta la maggioranza. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Raimondo e Molteni.
Primerano.
Favorevole.
Erasmi.
Favorevole.
Marchesini.
Astenuto.
San Felici.
Astenuta.
Votiamo adesso l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Come prima. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Raimondo Molteni. Prego.
Primerano.
Favorevole.
Erasmi.
Favorevole.
Marchesini.
Astenuto.
San Felici.
Astenuta.
Grazie. La delibera è approvata. Adesso abbiamo l'ultima delibera all'ordine del giorno, che riguarda l'approvazione dello schema di convenzione con la provincia di Brescia per lo svolgimento delle attività della centrale unica di committenza Area Vasta di Brescia. È una delibera molto simile, anzi praticamente identica alle altre che abbiamo già adottate con le altre stazioni appaltanti. Abbiamo concordato anche per questo col Presidente della Commissione istituzionale Raimondo la non necessità di fare una commissione ad hoc. Sostanzialmente lo schema, un po' come gli altri, è simile. Vi dico soltanto che, giusto per correttezza, perché anche nel deliberato, la tariffa di compartecipazione è fissa di 1.500 euro all'anno, e che per il 2023 paghiamo solo il 50%, perché siamo già nel secondo semestre. E poi c'è una quota variabile determinata in funzione della tipologia e all'importo a base di gara delle procedure attivate secondo le percentuali contenute nell'allegato del regolamento. E quindi la proposta al Consiglio è di approvare l'allegato schema di convenzione, di dare atto che la presente deliberazione, la quota fissa e la quota variabile, trovano già copertura nel bilancio comunale, di pubblicare la delibera e poi di demandare ai direttori, ciascuno per la propria competenza, l'adozione degli atti amministrativi necessari, di autorizzare il vice sindaco a sottoscrivere la convenzione in nome per conto del comune di Cesano Boscone e di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. Non ho altro da aggiungere, perché le abbiamo già affrontate in altre occasioni, però se ci sono richieste di chiarimenti su questa particolare schema di convenzione, ditemelo. Ecco, ci serve, perché già ad agosto dobbiamo pubblicare dei bandi e altre non avevano risposto, non avevano posto, quindi anche per dire, perché a Brescia ci allarghiamo nell'area vasta, insomma, però in questo momento il codice degli appalti disciplina così la materia. Questi sono gli unici chiarimenti che avevo da darvi. Nessuna richiesta, quindi pongo in votazione l'approvazione dello schema di convenzione con la provincia di Brescia per lo svolgimento delle attività della centrale unica di committenza Area Vasta di Brescia. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Raimondo e Molteni.
Primerano.
Favorevole.
Erasmi.
Favorevole.
Marchesini.
Astenuto.
San Felici.
Astenuta.
Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Come prima la maggioranza. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Raimondo e Molteni. Prego.
Primerano.
Favorevole.
Erasmi.
Favorevole.
Marchesini.
Astenuto.
San Felici.
Astenuta.
La delibera è approvata. Non ho altri argomenti all'ordine del giorno e dichiaro chiuso questo consiglio comunale del 27 luglio 2023, non prima di augurarvi buone vacanze.
Grazie.
Grazie anche a voi.